quando trova uno che gli fa qualcosa di diverso dai suoi schemi, non cade dalle nubi e dice: oddio, adesso che faccio? Ma le finalizzazioni mi sembrano abbastanza omogenee, quindi tu...
Si parla un po' del sostanzialmente del judo, del jiu-jitsu, dei due stili di lotta olimpica e del sambo.
Il metodo russo tira un colpo più potente, perché c'è la spinta della gamba in alto e colpisci, quindi c'è una catena cinetica più lunga, più potente. E nella discussione chi diceva: guarda, ma c'è anche quest'altro, diceva: no, no, assolutamente, assolutamente.
Cioè, un armbar lo puoi tirare da infinite posizioni.
Everybody underestimates the kick in the groin. Boom! Bang! It's a street fight. Super!
A proposito dello sviluppo tecnico, più una cosa che mi ha sempre incuriosito, che quindi chiedo a voi che siete più esperti di me, diciamo che una cosa che è un mio pensiero che ho sempre avuto, che diciamo, mentre ecco nelle discipline di colpi ci sono, dicono, cioè tu vai a vedere le discussioni così, che ci sono mille pugni, se prendiamo un pugno noi vediamo, c'è gente che dice c'è il pugno del karate, il pugno della box, il pugno del kung fu X o Y, e quindi molte teorie su come tirare questo benedetto pugno, su come allenarlo e così via. Io invece al contrario ho sempre visto una certa uniformità nella lotta, cioè nel senso, forse perché una leva è una leva, uno strangolamento è uno strangolamento, ma le finalizzazioni mi sembrano abbastanza omogenee, quindi tu puoi fare qualsiasi stile di lotta, ma alla fine le tecniche quelle sono. Tant'è vero che i lottatori di qualsiasi disciplina, se li vedi combattere insieme, li vedi lottare appunto, fare, come si chiama, randori oppure rollare, adesso non so bene i termini tecnici. Sì.
No, ma è solo per BJJ rolling.
Ok, ma comunque è difficile distinguerli. Cioè se tu li vesti uguali, gli metti gli stessi pantaloncini, la stessa maglietta o lo stesso vestiario a due lottatori senza dire di che stile sono, sì, vabbè, qualcosa può intuire da alcune cose, ma un esperto lo capisce, ma io mi ricordo un video in cui si diceva judoka contro praticante di sambo, vestiti normali, e io francamente chi era il judoka, chi era quello di sambo, non ho capito finché qualcuno non l'ha detto. Mentre ecco, diciamo, nei colpi si dice, poi magari ci torniamo sopra questo, che esistono diversi tipi di pugni a seconda della disciplina. Che io premetto, faccio qui un piccolo spoiler, per me è un'idea errata, cioè non c'è il pugno del karate, della boxe o del kung fu. Un pugno è un pugno e ci sono dei criteri oggettivi come tirarlo. Quindi le variabili fra stile ci possono essere, ma sono minime. Quindi già ecco, faccio questa premessa. Ma nella lotta questo a me sembra che ci sia molto meno, oppure sbaglio? A voi ragazzi.
Allora, ecco. senza dubbio se... Allora, il discorso di un armbar è un armbar, un triangolo è un triangolo, però quella è solo la tecnica finale, nel senso è...
ma anche le proiezioni, risultato. Una proiezione
d'anca. Forse nella proiezione ti posso dar ragione, però anche quella la devi preparare. Cioè, nel senso...
Completamente diverso rispetto...
Cioè, riguardo la lotta... Guarda, anche nello stesso BJJ ci sono diverse maniere di fare e anche diverse maniere di approcciare le cose. Poi chiaramente non è che ci sia una scuola che fa solo una cosa, una scuola che fa solo un'altra. Però non è tanto la tecnica, ma è come ci si arriva. E cioè, facevo prima che parlavo dell'armbar, cioè il gesto alla fine rimane sempre quello, c'è un braccio, c'è una leva, c'è un fulcro e c'è un braccio che parte. Esatto. Il problema è come ci si arriva e come lo costruisci, nel senso che una tecnica, cioè, non è quel pezzettino finale, ma è tutto quello che fai prima, quindi come ci arrivi. Cioè un armbar lo puoi tirare da infinite posizioni, lo puoi tirare dalla monta, puoi andare in cerca se sei in technical mount, puoi andare in cerca se l'altro è in piedi, puoi andare in cerca se sei in guardia chiusa, cioè ce l'hai veramente in 50 milioni di salse.
Sì, ma una cosa che mi interessava adesso dire, che cioè, per legarsi al discorso che facevo prima, c'è differenza fra stili, cioè qui era il mio era il confronto fra stili. Ci sono appunto i teorici, no? Ah, il pugno del karate si tira così, il pugno della box si tira così, il pugno del kung fu si tira così. Ok, che come ho detto è una suddivisione che posso capire che a volte viene fatta solo per facilitare i discorsi, cioè io faccio quel riferimento, dico pugno del karate e in chissà, diciamo, negli addetti ai lavori si aprono tutta una serie di cassetti. Però molti lo usano proprio come differenze sostanziali, come a dire, ah no, noi tiriamo in maniera completamente diversa o esclusiva, solo noi facciamo così. Ecco, cosa che per me nella lotta io pensavo, penso, non lo so, forse c'è molto meno. Quindi c'è questa differenza stilistica, diciamo, anche nel grappling, appunto. Cioè un judoka dice questa è la proiezione danka del judo e invece quest'altra proiezione danka no, è del jiu-jitsu. Cioè ci sono differenze sostanziali tali da poter dire questa è del judo, questa è del jiu-jitsu? Perché, ripeto, ritornando al discorso che facevo prima, io vedendo due lottatori che lottano e se non mi dicono cosa fanno, spesso vedo che sono assolutamente simili, sovrapponibili, sia nelle azioni sia che in molte cose che fanno. Poi avranno ognuno la sua specializzazione, per carità, ma diciamo a livello tecnico alcune cose mi sembrano patrimonio comune nella lotta, mentre nelle discipline di striking spesso si tende a voler differenziare proprio per disciplina. No, questa tecnica è di questo stile e se la tiri cos'ha non è più di quello stile ma di un altro. Ma esiste anche nella lotta cosa.
Allora, ti faccio un esempio. Quello che è reputato il più grande praticante di jiu-jitsu, che è Rickson Gracie, lui parla delle sue tecniche come di jiu-jitsu invisibile, cioè di cose che lui fa ma tu non ti accorgi, ti deve spiegare, ti deve far sentire. Questo, in senso lato, è applicabile a tutta la lotta, a tutto il grappling. La lotta si vede di meno dall'esterno, non riesce a vedere bene che cosa stanno facendo, in che modo stanno muovendo il proprio corpo, le pressioni che sono esercitate nelle varie direzioni. Devi sentirlo, devi provarlo. Quindi da fuori è vero che ha un impatto più da, non dico da principiante, ma da novizio. Sicuramente si vedono meno le differenze, però sono profondissime. Tu che sei espertissimo, se vedi un praticante di Muay Thai che fa shadow boxing con le mani, ti accorgi che muove di meno la testa rispetto a un pugile, per esempio. Non hanno lo stesso movimento.
Ma comunque in generale lo striking si vede di più, è molto più visibile. La lotta invece, come dice Rickson Gracie, è invisibile. Cioè tutte le nuance, tutte le sfumature sono molto più complicate, molto più complesse.
Poi quando ci riferiamo a stili di lotta, in generale ovviamente ci riferiamo a cosa? Judo, i due stili di lotta olimpica e sambo. Il jiu-jitsu ovviamente, Brazilian Jiu-Jitsu.
Una cosa, ma okay. Poi c'è anche il catch wrestling, non l'hai menzionato. Folks wrestling.
Vi chiedo,
ok, allora
catch, folkstyle e folkstyle.
Esatto, bravo.
Dicevamo che quando parlavamo degli stili di lotta, si parla un po' sostanzialmente del judo, del jiu-jitsu, dei due stili di lotta olimpica e del sambo. Poi ci possiamo addentrare nel catch wrestling, nel folkstyle, nel cinese se vogliamo, però sono cose insomma. E quindi chiaramente questi sono gli stili che sono più in voga, hanno più praticanti, hanno anche più, diciamo, controllo qualità, così. Penso che vengono praticati da molte più persone, quindi diciamo anche sono quelli più efficaci. E uno che ha praticato uno di questi stili, almeno uno di questi stili, vede sicuramente la differenza di esecuzione. Quando si parla delle proiezioni, magari bisogna avere un po' più esperienza. Però quando si parla degli strangolamenti o delle leve, si vede subito. Perché la meccanica, come diceva giustamente, non si... la meccanica della rottura è sempre quella. Però come ci si arriva è totalmente differente. Anche perché, persi i regolamenti, nel judo difficilmente si vedono sottomissioni dalla guardia. Nel jiu-jitsu si vedono, non so adesso le statistiche, però la maggior parte sono dalla schiena o dalla guardia. Penso sia abbastanza un dato di fatto. Per esempio, il triangolo, il sankaku, quello che viene chiamato triangle choke, viene fatta nel judo molto in modo prevalente, per esempio dalla schiena, cercando di girare una persona per immobilizzarla, perché quello è il regolamento. Invece la versione, che appunto in giapponese si chiama Mai Sankaku Jime, quello dalla guardia, è molto più prevalente nel jiu-jitsu e via discorrendo. Comunque si vede dal modo in cui ci si muove, dal modo in cui ci si approccia, la provenienza di un lottatore. Se una persona ha praticato almeno uno degli stili coinvolti in un confronto fra due lottatori appunto provenienti da scuole differenti. Tutto qui.
Però qui
Sebatskuta e BJJ.
Vabbè, quello sì.
Però qui mi entrate più in un discorso tattico allora. Cioè, nel senso, riprendendo il discorso che mi stavate facendo, quindi la differenza, diciamo, la tecnica è quella, cioè la rottura, perché ovvio, una leva la puoi fare solo in quella maniera, cioè funziona solo in quella maniera, perché... la fisica è quella, le regole della biomeccanica sono quelle, però cambia ovviamente, avete detto, come ci si arriva.
Cioè, se ti faccio un jujigatame, devo romperti il braccio, se te lo faccio al contrario lo pieghi.
Esatto, però ecco, il discorso come ci si arriva, secondo me, più che l'aspetto tecnico, riguarda l'aspetto tattico, cioè che è un aspetto un po' differente, nel senso come io arrivo a fare la tecnica che voglio. E quindi lì è la tattica, secondo me. Ma tecnicamente mi state un po' confermando, diciamo, questa uniformità comunque sia di visione su come poi la tecnica vada eseguita.
Guarda, mentre io ho visto tipo il leg lock. Allora, esatto. Parlo del leg lock dritto. Cioè, chi te lo fa vedere, chiaramente, vabbè, vai sempre a isolare la gamba. Cioè, chi te lo
mi fa parli del footlock.
Footlock, perdonami. Cioè, chi ti fa isolare la gamba e preferisce aprire le anche, quindi entrare praticamente sotto con il culo, apri le anche, l'altro non si può più girare e tiri. C'è invece chi preferisce chiudere le gambe e girare. Il risultato è sempre o che vai a comprimere, cioè o che fai un Achille lock, oppure che fai un'iperestensione, dipende da come lo tiri e in che punto della gamba sei. Però, cioè, funzionano entrambe, però anche là penso vada molto a discrezione. Cioè, se vedi come le insegna Danaher, per esempio, chiude le gambe e chiaramente inarcare la schiena, quello bisogna sempre farlo. Ci sono altri che insegnano invece a farlo con le gambe aperte, perché l'altra persona effettivamente non può girare su se stessa. Hai pro e contro. Stessa tecnica, stessa, però due esecuzioni completamente diverse.
E quindi ritorniamo, ecco, a quelle percentuali di variabilità di cui parlavamo all'inizio, cioè che c'è sempre poi l'aspetto variabile della tecnica. E quindi andiamo anche nelle preferenze. Ecco, quello che invece io vi stavo dicendo, per esempio, sui colpi, tornando adesso, per esempio, alla box, ai pugni, comunque sia, è che spesso si incontrano persone che hanno avuto un'esperienza, hanno avuto un maestro che gli faceva tirare in un modo e ti dice questo è giusto e tu gli dici una cosa diversa e non hanno quella elasticità mentale per capire che può essere una variante, ma dico no, così è sbagliato. Io adesso ci ho avuto, per esempio, ultimamente due pagine, insomma, sempre sui social molto attive, gente bravissima, perché era sicuramente molto più competente, brava di me, non lo metto in dubbio, in cui, ecco, ad esempio, il diretto sinistro, il jab da guardia sinistra, quindi sinistra avanti, diretto sinistro, dicevano si tirava in un modo, che è sicuramente giusto, e aveva dei agonisti e un campione molto famoso che lo faceva vedere in quel modo, e nella discussione chi diceva guarda, ma c'è anche quest'altro, diceva no, assolutamente. E un'altra sempre discussione era sul diretto destro invece, in cui si vedeva un video di Mayweather che stava allenando un ragazzino e faceva tirare sempre questo diretto sinistro in avanzamento e poi il diretto da fermo. E uno che faceva la battuta, ci sono ancora maestri che fanno tirare dopo il jab il diretto insieme alla gamba che arriva, no? Come lì e tutti a ridere, no? Come se fosse una cosa sbagliata. Per carità, ci sono delle esecuzioni che sono, diciamo, più applicative, quindi sicuramente statisticamente più ricorrenti, che sicuramente possiamo definire corrette, ma escludere tutto il resto, questo perlomeno nell'ambiente dello strike che si fa, non solo è sbagliato, perché per esempio io posso fare un esempio molto pratico che ho visto con i miei occhi, il diretto, come si tira un pugno, mi ricordo Nazareno Mela, decano della box italiana, un grandissimo maestro che non ha bisogno di presentazione, che faceva vedere una meccanica del colpo, una catena cinetica, perché ecco, poi anche questo da dire, nei colpi ci sono diverse catene cinetiche utilizzabili. E ovviamente Nazareno Mela, con la sua solita verve, criticava un altro modo di tirarlo, diciamo, di altri maestri, che facendo vedere i lati negativi. Poi ovviamente lì il fato ha voluto che ci fosse Zufer Kusainov, che è un maestro di pugilato russo, che faceva vedere il metodo russo, che era, e lo faceva esattamente con l'errore, diciamo, chiamiamolo così, che Nazareno Mela aveva detto che era un errore che non si faceva, e per lui l'errore era il modo con cui l'aveva descritto Nazareno Mela. Adesso non entro nei dettagli per non dilungarmi, quindi per dire che due maestri espertissimi, bravissimi, eccezionali, però anche loro cadevano nell'errore: il mio modo è corretto, qualsiasi altro modo o un modo diverso è sbagliato. In realtà quello che proponeva Nazareno Mela aveva dei vantaggi e degli svantaggi, quello che proponeva Kusainov aveva dei vantaggi e degli svantaggi opposti, e sono due modi di tirarli che io uso e insegno entrambi, E a seconda della situazione, qui quindi ritorniamo al discorso situazionale, box, quindi parliamo di box, sport di situazione, a seconda della situazione uno è più adatto dell'altro, ma nessuno dei due è sbagliato. Quindi un
ora
buon pugile,
sono curioso come una scimmia, però devi spiegarci.
Un buon pugile dovrebbe conoscere entrambi e allenarli entrambi. Allora, nel dettaglio praticamente, Mela stressa la velocità dei colpi e non dare segnali predittivi. Quindi diciamo per lui, detto molto grezzamente, molto velocemente, non ci deve essere l'estensione del bacino, quindi la spinta della gamba, ma bisogna partire direttamente con la rotazione e accelerare il colpo e contare sulla velocità dei colpi. Kutenov, classica scuola russa, invece c'è la spinta, diciamo, del bacino, la spinta in alto del corpo, quindi stressa la potenza, ma è proprio questo. Il metodo russo tira un colpo più potente, perché c'è la spinta della gamba in alto e colpisci, quindi c'è una catena cinetica più lunga, più potente. Mela stressa più la velocità dei colpi e quindi limitare al massimo la spinta, che può essere sì un segnale predittivo, ma da molta più potenza, e quindi colpi più veloci e meno visibili. Il fatto è che a seconda della situazione, se io voglio fare una frequenza di colpi, ovviamente userò il metodo di Mela, oppure se devo colpire muovendomi, perché questo è un altro punto che nello striking spesso non si pensa, che bisogna muoversi, ma non solo muoversi e colpire da fermi, si può colpire mentre ci si muove. Quindi sicuramente la rotazione, il metodo con la rotazione si abbina bene anche agli spostamenti, ai semispostamenti, quindi posso fare molti colpi con una gran frequenza di colpi e velocità. E il metodo russo invece sicuramente ha un movimento in più, è un movimento che parte al basso, quindi è più visibile, hai meno frequenza di colpi, ma è molto più potente il colpo. Quindi per dire, io posso usare il sistema di Mela per mettere uno o due colpi veloci e abbastanza potenti da mettere in difficoltà l'avversario, e il terzo per dire, adesso faccio un esempio così banale, e il terzo invece col sistema russo di Kuseno con la spinta per mettere la bomba finale. Quindi non è sbagliato, è la situazione. È ovvio che se io da fermo parto con la spinta, la rotazione è tutto del sistema russo, e l'altro non è che sta lì a dormire, magari mi vede, per carità, potrei essere anche velocissimo, beccarlo in castagna che non se l'aspetta, ma è difficile che vada a segno. Però nel momento giusto, magari dopo un colpo tattico che gli ha coperto la visuale, quindi un jab veloce, boom, lo prendo o comunque lo costringo a difendersi, nel momento in cui si sta difendendo, che l'ho preso, poi parte il colpo, diciamo, scuola russa, chiamiamola così, più potente. Ecco, questo è un esempio banale che a me ha colpito molto, di come il concetto di giusto e sbagliato è sempre relativo, e quindi bisogna vedere i perché e i per come. Quindi se io do questa spiegazione, adesso così un po' raffazzonata e fatta al volo, il perché si viene in un modo, ecco, vediamo che entrambi i modi hanno un senso, entrambi hanno la loro possibilità di applicazione, e nessuno dei due è sbagliato. Sta all'abilità dell'allenatore far capire, e poi dell'atleta, far capire come e quando usare i due sistemi. E allenati entrambi soprattutto. E torniamo al discorso iniziale, ancora una volta, degli sfondi motori. Quindi io devo preparare gli atleti a poter fare qualsiasi cosa. Quindi l'errore, per me ci sono tre principi che indicano come va fatta una tecnica, quando una tecnica è più o meno sbagliata in quel range che abbiamo detto all'inizio, no? C'è un range di maggiore e minore efficacia. Ci sono tre elementi che sono i principi della tecnica, li ho chiamati, e che adesso non vi dirò perché voglio farvi morire di curiosità. Però ecco, questo è il mio concetto di giusto e sbagliato. E quindi anche tornando all'esempio di quelle discussioni, quelli lì che dicevano, ma il campione, vedi, lo fa così, c'ho questi campioni che fanno così, e dicono in qualsiasi modo è sbagliato, e che l'altro modo è sbagliato o altri modi sono sbagliati, in realtà si stanno solamente autolimitando. E si stanno mettendo delle barriere mentali. Cioè, tu alleni un atleta a fare in un solo modo e dici che qualsiasi altro è sbagliato, lui avrà meno arco, meno frecce al suo arco. Cioè, ha sempre quel solo modo. E quando quel modo non funziona o non è un'altra situazione, non potrà cambiare. Se tu invece hai allenato un atleta a più modi e ha una plasticità tecnica, chiamiamola, cioè una capacità di poter cambiare quando serve, ecco che invece tu gli hai dato molte frecce che può tirare. Poi magari ci sarà anche un paio di frecce che sono, li userà pochissimo, o in casi molto particolari, però ce le ha. E quindi qui, ecco,
si può dipendere da quello tattico.
Esatto. E quando trovo uno che gli fa qualcosa di diverso dai suoi schemi, non cade dalle nubi e dice, oddio, adesso che faccio? Ma questo che sta facendo? Cioè è una cosa che conosce, e quindi se la conosci la puoi controbattere. Magari già conosci le contromosse di principio, ma anche se fosse una cosa che non hai mai visto, per cui non hai, diciamo, delle contromosse, hai capacità di adattamento, che la capacità di adattabilità è una qualità enorme. Qui andiamo adesso su discorsi più tattici che della tecnica, ma anche questo è un altro discorso molto bello che sarebbe da fare. la capacità dell'atleta di capire la situazione e adattarsi. E questo lo fa se però a livello tecnico ha una grandissima variabilità tecnica, una grandissima plasticità e tantissimi sfondi motori. Allora anche colto di sorpresa, anche in una situazione che non ha mai visto, quindi in cui gli manca quell'esperienza di cui parlavamo all'inizio, no? Che l'esperienza fa tanto per, anche per acquisire un bagaglio tecnico, ok, non c'è esperienza perché è una cosa nuova, ma ha la plasticità, ha la capacità motoria e quindi la capacità di adattarsi. Questo, per esempio, è un grandissimo limite della boxe italiana, che è rimasta ancora, che c'è tra tutti gli allenamenti, allenatori che vengono ancora dalla scuola di Klaus, di Steve Klaus, che è stato il grande decano della boxe italiana. Ma se tu vai lì, diretto destro o diretto sinistro, tutti ti dicono ancora diretto sinistro e destro alla Klaus, cioè come insegnava Klaus negli anni 50. Quando, se tu parli con Nazareno Mela, che per quanto anche lui è un decano e vecchio, mi ricorderò sempre questa immagine, di prese un ragazzo a un raduno, lo mise lì in piedi davanti a tutti, platea strapiena, ci saranno stati, non voglio esagerare, ma almeno 50 tecnici, se non di più, più gli atleti, quindi una marea di gente, gli disse fammi vedere un diretto sinistro. E quindi torniamo anche al discorso...
E si scoprì che era l'uomo delle bibite.
No, il discorso che facevamo prima, no, di quelle pagine così che il diritto sinistro è solo questo, e questo lo tiro uno e poi tutti lì a guardare, e allora con silenzio generale dice ma che vorrà vedere sto il Nazareno nazionale, dice ma voi lo sapete che ci sono 22 diretti sinistri, e tutti lì boom, facce stupefatte così, e lì c'era Sciotti che è un altro decano, diciamo, della Federazione Pugilistica Italiana, che dice che l'ho preso un po' in giro, dice ma non erano 18? Quindi è tutto a ridere, vabbè, adesso non so se sono 18, non so se sono 22, perché non ce li fece vedere tutti, però voleva dire che ci sono diversi modi di tirare quel benedetto diretto sinistro. Quindi quando io vedo su internet dei ragazzi, per carità, bravissimi, o dei campioni, perché ripeto, su questa pagina sto ragazzo bravissimo, preparatissimo, bellissima pagina, tutto quello che volete, ma aveva preso un campione molto famoso che gli mostrava questo benedetto diretto sinistro, e mi viene a dire che ce n'è uno solo, sbaglia il campione, sbaglia lui, e sbagliamo tutti a pensare questo. E nonostante Nazareno Mela, che il campione, fra virgolette, conosce pure, perché è un campione italiano, che ha, davanti a tutta questa gente, parlò di 18 o barra 22 diretti sinistri. Ecco, quindi in Italia manca un po', secondo me, anche la cultura, adesso scusate se faccio un po' il politico, però manca un po' la cultura tecnica.
Ma guarda che qui dentro è fondamentale se fai dissing.
Sì, non voglio fare dissing, dico il mio punto di vista, che però ho visto abbastanza condiviso da tanta gente validissima, io sono l'ultimo di pirla, ma c'è gente assolutamente incontestabile, con esperienze e capacità al di fuori di ogni ragionevole dubbio, che la pensa come me, che dice che in Italia c'è un grossissimo problema di cultura tecnica, tattica e sportiva in generale, e marziale a sto punto, che limita un po' lo sviluppo della nostra, in questo caso stiamo parlando di boxe, ma io estenderei il discorso a tutte le discipline, anche di striking in generale. Quindi questo dogmatismo, diciamo, c'è il dogma, e il dogma è fede, la fede non si discute. Così facendo ci perdiamo, secondo me, tante cose belle che potremmo fare e che ci potrebbero far crescere. Quindi chiusa la parte di dissing e poetica, ritornando al discorso tecnico, ecco, torniamo a quello che ho detto all'inizio, la parola d'ordine è dipende, cioè spiegami perché lo fai, come lo fai, e io ti potrò dire se secondo me, ovviamente, secondo la mia esperienza, secondo la logica, ragionandoci su, se la cosa è più o meno corretta o più o meno fattibile.